fece l'ispettore, fermandosi a metà della scala. Chi diavolo può alloggiare qui? Un cospiratore dei più pericolosi, e che ci è stato segnalato particolarmente come un uomo capace di tutto. È solo? Certamente. Da quanto tempo si trova qui? Da circa un anno. È stato messo nella segreta fin dal suo arrivo? No, signore. Soltanto dopo aver tentato di uccidere il carceriere incaricato di portargli il cibo. Ha tentato di uccidere il carceriere? Sì, signore. Quello che ci sta facendo luce. Non è vero, Antoine? Chiese il governatore. Ha cercato di uccidermi, rispose il guardiano. Ah, già. Ma è pazzo quest'uomo? È anche peggio, disse il guardiano. È un demonio. Volete che si faccia ricorso? Chiese l'ispettore al governatore. È inutile, signore, è già punito così. D'altronde, al momento, è quasi completamente pazzo. E in base all'esperienza che ci deriva dall'osservazione, prima che passi un altro anno, lo sarà del tutto. In fede mia, tanto meglio per lui, osservò l'ispettore. Una volta completamente pazzo, soffrirà di meno. Come si vede, questo ispettore era un uomo pieno d'umanità e ben degno delle funzioni umanitarie che esercitava. Avete ragione, signore, disse il governatore. E la vostra riflessione prova che avete studiato profondamente l'argomento. Abbiamo, in una segreta che è lontana da questa una ventina di piedi e nella quale si scende per un'altra scala, un vecchio abate, ex capo di partito in Italia, che è qui fin dal 1811. Gli ha dato di volta il cervello verso la fine del 1813 e da quel momento, fisicamente, non è più riconoscibile. Piange, ride, dimagrisce, ingrassa. Volete vedere lui invece di questo? La sua pazzia è divertente e non vi rattristerà. Li vedrò entrambi, rispose l'ispettore. Bisogna fare il proprio dovere con coscienza. L'ispettore stava facendo il suo primo giro e voleva fare una buona impressione alle autorità. Entriamo dunque prima qui, aggiunse. Volentieri, rispose il governatore e fece segno al carceriere, che aprì la porta. Allo stridere delle massicce serrature, al cigolare dei catenacci arrugginiti, Dantès, accovacciato in un angolo della sua segreta, dove riceveva con gioia indicibile il tenuissimo raggio di luce che filtrava attraverso gli stretti spiragli dell'inferriata, alzò la testa. Alla vista di uno sconosciuto, illuminato dalle torce che portavano i due carcerieri, accompagnato da due soldati e al quale il governatore parlava con il cappello in mano, Dantès indovinò di chi si trattava. E vedendo finalmente presentarsi un'occasione per implorare un'autorità superiore, balzò in avanti con le mani giunte. I soldati abbassarono subito la baionetta, credendo che il prigioniero si lanciasse verso l'ispettore con cattive intenzioni. L'ispettore stesso arretrò. Dantès comprese di essere stato descritto come un uomo pericoloso. Allora concentrò nello sguardo tutta la mansuetudine e l'umiltà che un cuore umano può contenere e, esprimendosi con una specie di eloquenza pietosa che meravigliò i presenti, cercò di toccare l'anima del visitatore. L'ispettore ascoltò il discorso di Dantès sino alla fine. Poi, volgendosi verso il governatore, disse sottovoce: «Si piegherà alla devozione. È già disposto a sentimenti più miti. Vedete, la paura ha effetto su di lui. È indietreggiato di fronte alle baionette. Invece un pazzo non arretra davanti a niente. A questo proposito ho fatto delle osservazioni interessanti a Charenton». Poi, rivolgendosi al prigioniero: «In breve», disse, «cosa chiedete?»
«Chiedo quale delitto ho commesso. Chiedo di essere portato davanti ai giudici. Chiedo che venga istruito un processo. Chiedo infine di essere fucilato, se sono colpevole, ma di essere rimesso in libertà, se innocente».
«Siete ben nutrito?» domandò l'ispettore.
«Sì, credo. Non ne so niente, ma mi importa poco. Quello che deve importare non solo a me, disgraziato prigioniero, ma a tutti i funzionari che amministrano la giustizia, al re che ci governa, è che un innocente non sia vittima di un'infame denuncia e non muoia in catene maledette».